Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. L'umanità è ancora compatibile con la guerra? Fino allo sviluppo delle armi nucleari sembra essere stato così. La guerra è stata compatibile con l'umano, l'umanità ha fatto la guerra. La bomba atomica ha cambiato un po' il quadro alla radice, il suo uso, la guerra atomica appunto, non è compatibile con l'umanità. Perché? Perché la estingue. L'ultimo a parlare di guerra nucleare in queste ore, dove i bombardamenti israelo-americani sull'Iran proseguono, è stato il presidente francese Macron, che ieri ha detto, aperte le virgolette, «Per essere liberi bisogna essere temuti, per essere temuti bisogna essere potenti», ha detto il presidente francese annunciando l'aumento del proprio arsenale nucleare, quello francese. Partiamo qui, da qui questa mattina, con gli ospiti che vi presento subito, che sono Luigi Ferraioli, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno.
Filosofo del diritto, grazie a lei, professore emerito all'Università di Roma, autore del testo Per una Costituzione della Terra, l'umanità al bivio. È un testo di qualche anno fa che ha avuto anche dei suoi sviluppi e aggiornamenti, chiamiamoli così, pubblicato, dicevo, da Feltrinelli nel 2022. Buongiorno e benvenuta anche alla professoressa Roberta De Monticelli.
Buongiorno a voi, a tutti e grazie di avermi invitato.
Filosofa, insegnato all'Università Vita Salute San Raffaele, anche all'Università di Ginevra, Umanità violata, la Palestina e l'inferno della ragione, è un libro, l'ultimo che ha pubblicato con la Terza 2 anni fa. Allora, l'umanità è ancora compatibile con la guerra? Sono partito perché ieri mi è venuto in mente questo interrogativo e più ci pensavo più non riuscivo a trovare una via per uscire, per cercare di uscire appunto da un gigantismo, no, del pensiero che in qualche circostanza a volte diventa anche ossessivo. Comincio con Ferraioli e poi De Monticelli.
Ovviamente l'umanità non è compatibile con le bombe atomiche e stiamo vivendo il momento più sciagurato della storia umana. Sono state violate tutte le norme del diritto internazionale. Dopo le violazioni avvenute da parte di Putin e poi di Israele, abbiamo avuto da parte di Trump ben 6 interventi militari, di cui l'ultimo, appunto, e poi quello contro il Venezuela nei confronti di stati sovrani, in cui è stato violato tutto il violabile. Tutto il violabile, l'articolo 2 della Carta dell'ONU, l'articolo 5 del Statuto della Corte Penale Internazionale, e poi i crimini di guerra, le 150 bambine uccise in un bombardamento, la violazione della Costituzione degli Stati Uniti. Dunque la legge del più forte in un mondo appunto popolato di armi nucleari. C'è stata una vera e propria aggressione all'ONU. La forma più grottesca di questa aggressione è stato questo board of peace, una specie di ONU privata, che afferma i pieni poteri, l'illusione o comunque l'aspirazione dei pieni poteri in campo internazionale da parte della potenza nucleare più potente del mondo. Io credo che l'intera umanità sia a rischio. Siamo governati da 4-5 autocrati violenti, armati, squilibrati, e in questo conflitto ovviamente il mondo è a rischio.
Professor Ferraioli, poi ritorniamo su questo aspetto della guerra, tra l'altro quella che sembra essere una guerra poi alla fine alla portata di molti leader politici autocrati in giro per il pianeta, ma la stessa domanda che facevo a lei voglio farla anche alla professoressa De Monticelli. L'umanità è ancora compatibile con la guerra, professoressa De Monticelli?
Credo che Luigi Ferraiola abbia detto esattamente quello che va detto e per quanto riguarda appunto tutte le violazioni del diritto è ovvio che non è compatibile. E, dal momento che c'è questo faro che ci illumina, io invito tutti a leggere il comunicato di Costituente Terra che individua il vero obiettivo di questa tremenda nuova guerra che ha violato assolutamente tutto il violabile. Come ha detto Luigi Ferraioli, e cioè la distruzione di ogni residuo di ordine basato sulle regole, a maggior ragione la totale affossamento dell'ONU. Io vorrei soltanto, dal momento che il lato giuridico è così preziosamente coperto da Luigi Ferraioli, insistere sull'aspetto morale. A me sembra che sia, diciamo, ci stia insinuando nelle nostre vene una sorta di nichilismo che prelude veramente al peggio. Io non riesco a levarmi dalla mente l'immagine di questa palla che è la terra buttata in un pozzo, cioè nell'abisso, e questo perché? A causa di cosa? Già è nichilistico anche solo sospettare che sia per i due peggiori criminali, uno dei quali, fra l'altro, Netanyahu, già diciamo, su cui pende, no, il mandato d'accusa il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale, nessun giornale lo dice, peraltro lo ricorda, no? Non è vero? Ecco, ma che tutto questo sia perché questi due autocrati squilibrati, pazzi, mantengano il loro potere? Ecco, anche solo, diciamo, pensare che questa sia una motivazione possibile significa che abbiamo aperto nella nostra mente categorie di un nichilismo di cui la migliore immagine, perdonatemi, sembra questa. A New York, il Consiglio di sicurezza dell'ONU, presieduto da Melanie Trump nella sessione per la protezione dei
Certo,
bambini.
abbiamo visto
Questo
quelle
è
fotografie.
talmente indicibile che non lo so, ecco, io non, veramente non si hanno più parole.
Professoressa De Monticelli, allora resto ancora con lei prima di ritornare da Luigi Ferraioli, perché c'è una questione a cui facevo cenno prima, che in questo contesto la guerra sembra essere qualcosa a disposizione, alla portata di leader autocrati sparsi un po' ovunque nel mondo. Lo sviluppo della tecnologia della guerra è sempre più un fatto politico, no? Perché lo scettro della guerra sembra essere saldamente nelle mani dei politici e di quella cerchia che una volta avremmo chiamato il complesso militare industriale, e oggi dobbiamo dargli un altro nome: è un complesso digitale e finanziario che governa la guerra, resa sempre più disponibili dagli sviluppi della tecnologia. Quello che ho in testa è né più né meno l'esempio dei droni, professoressa De Monticelli.
Certo, ma io vorrei aggiungere però che non solo diciamo, la tecnologia è oggi a disposizione degli autocrati piccoli e grandi, ma che la guerra sempre fa degenerare la democrazia in autocrazia. Se io penso all'esempio di questo gallo francese che alza la cresta atomica e promette protezione laddove evidentemente il risultato di questa uscita di testa è un pericolo immenso per l'Europa intera. Se io penso al silenzio dell'Europa, vergognoso, inchinato fino ai limiti del pensabile sotto i piedi di Trump, se io penso al fatto che a noi le basi neanche le chiedono, non è che ci offrono come alla Spagna, diciamo così, la chance di rifiutare e onore sia Sanchez, unica voce decente dell'Europa. Da noi Sigonella la usano senza neanche chiedere permesso, ovviamente, e noi siamo già in questo senso, in quanto territorio implicati in questa guerra. È una cosa di una vergogna che non ha limiti. Ecco, e certo, la tecnologia digitale è come che c'entra? Sappiamo bene che oggi, diciamo, non c'è neanche più bisogno di prendere le responsabilità da parte dei capi militari del numero di vittime che si fanno, perché tanto ci pensa l'intelligenza artificiale.
Professor Ferraioli, vengo a lei. Lo scettro della guerra sempre più nelle mani dei politici e di questa nuova cerchia digitale e finanziaria che controlla anche, diciamo così, le scelte che sono in capo alla politica. L'esempio degli Stati Uniti è quello forse più eclatante, ma non riguarda solo gli Stati Uniti, professor Ferraioli.
Sì, purtroppo l'umanità sembra che che voglia avviarsi all'autodistruzione. La cosa più spaventosa è precisamente questa. Nel momento in cui sono maggiori i pericoli per il futuro dell'umanità, il riscaldamento climatico, la Terra che diventerà inabitabile nello spazio di un secolo e mezzo, l'aumento delle armi nucleari in mano a degli squilibrati, quando occorrerebbe aumentare la complessità istituzionale e il ruolo di limite, vincolo e controllo su poteri selvaggi attualmente totalmente incontrollati, abbiamo viceversa un'involuzione delle nostre democrazie in senso sempre più autocratico, semplificato, il crollo del diritto internazionale. E quindi io credo che dobbiamo acquistare la consapevolezza del pericolo che sta correndo l'umanità. E abbiamo questi sovranismi, sì, sovranismi servili, totalmente subalterni alla legge del più forte, per ragioni ideologiche, non sanno neanche il significato della parola, non diciamo democrazia costituzionale, ma neanche diritto. E dunque la situazione di pericolo è enorme, enorme.
Chi è che la sta guidando in questo momento, secondo lei, professore? Si è usata l'espressione, no, che c'è una tecnodestra che fa capo soprattutto agli Stati Uniti, che in qualche modo va a definire, teorizza un mondo diverso rispetto a quello che c'è stato finora.
Credo che ci sia l'aspirazione di un gruppo relativamente ristretto di autocrati politici e di multimiliardari che intendono governare il mondo senza neppure la mediazione di una sfera pubblica. Pensiamo a Musk, che controlla comunicazioni e informazioni con i suoi 7.000 satelliti. E quindi il governo del mondo da parte di un piccolo gruppo di persone irresponsabili ed anonimi, ovviamente in maniera che pretendono il potere assoluto, assolutismo politico e assolutismo economico. In questa situazione ovviamente non può durare, per questo occorre registrare il crollo della ragione, perché l'alternativa è chiaro che esiste. L'abbiamo indicata con il progetto di costruzione della Terra, ma quantomeno la messa al bando delle armi. C'è una sola garanzia contro questo disastro, questo sfascio, questo suicidio insensato. Così come c'è stata la convenzione contro il genocidio, contro la tortura, contro la schiavitù, una messa al bando di tutte le armi, non solo delle armi nucleari, ma di tutte le armi da fuoco. Senza le armi le guerre sarebbero impossibili, e dobbiamo essere consapevoli che c'è la corresponsabilità morale di questi produttori di armi in ogni guerra, in ogni assassinio, anche perché la sicurezza interna. Il mondo è regredito a uno stato di natura senza, per l'appunto, limiti e vincoli alla legge del più forte.
Professore, la messa al bando delle armi però ha bisogno della ricostruzione di una rete di norme e di diritto che adesso, come diceva anche lei, come diceva anche prima De Monticelli, è stata distrutta. Da dove si parte per ricostruire questa rete necessaria poi alla messa al bando delle armi?
Io credo che esistano le energie. Creare una solidarietà mondiale, perché siamo tutti sottoposti alla dittatura di questi pochi autocrati e multimiliardari. E si tratta di partire dal diritto esistente, rilevando la sua insufficienza, perché è privo di garanzie. E qual è la garanzia della pace? Appunto, la messa al bando delle armi, la garanzia dell'ambiente a un demanio planetario, la garanzia dell'uguaglianza sono istituzioni globali di garanzia. Si tratta, per l'appunto, di costituzionalizzare l'ONU. Non possiamo accontentarci delle attuali strutture che hanno dimostrato la loro totale fragilità. Sono strutture che sono state travolte dalla prepotenza e dalla violenza di questi capi, di questi diciamo autocrati che sono completamente, aspirano addirittura consapevolmente, ostentano i pieni poteri. La firma di Trump davanti alle telecamere dei suoi provvedimenti illegittimi è l'ostentazione dei pieni poteri e l'aspirazione dei pieni poteri. Cioè stiamo rischiando un fascismo globale nel momento più drammatico della storia, perché siamo pieni di armamenti nucleari e con un pianeta che si avvia all'autodistruzione ecologica. E dunque è nell'interesse di tutti un costituzionalismo globale, allargare la Costituzione al livello delle grandi sfide dei poteri selvaggi. Questo dovrebbe essere il compito della politica, ma anche della cultura giuridica. Il progetto di una fusione della Terra non è utopistico, è utopia l'idea che si possa andare avanti continuando ad autodistruggerci, a distruggere le condizioni di vita sul pianeta, senza per l'appunto alternative razionali.
Professor Ferraglioli, prima di tornare da De Monticelli per una domanda su questo aspetto, voi come associazione per la Costituzione, per una Costituzione della Terra, avete parlato di una istituzione, di un federalismo garantista come via, diciamo così, per arrivare a quello che può essere l'obiettivo finale. In che cosa dovrebbe consistere questo federalismo garantista?
Posso
Prego,
rispondere?
prego, Ferraioli.
Diversamente da tutti i federalismi tradizionali, consiste non già nella costruzione di uno Stato federale universale, come l'ipotesi di Bobbio, di Kelsen, ma deve essere un federalismo centrato sulle garanzie di ciò che è universale, che sono tre cose: la pace, l'ambiente naturale, perché siamo tutti sulla stessa barca, e l'uguaglianza nei diritti fondamentali già stabiliti in tante carte internazionali. Mentre le funzioni di governo devono rimanere in capo agli stati, che possono anche aderire per singole parti, salvo la norma sul disarmo che deve essere garantita da tutti. Quindi è un federalismo che garantisce pace, sopravvivenza delle condizioni di vita e uguaglianza nei diritti fondamentali, perché fino ad oggi questi diritti sono soltanto chiacchiere, sono stati stabiliti, proclamati in tante carte, ma sono rimaste lettere morte, promesse non mantenute. Ed è soltanto prevedendo in un testo costituzionale, in una riforma della Carta dell'ONU, la costruzione di queste istituzioni di garanzia, un reddito di sussistenza mondiale, un fisco globale, e ovviamente la messa al bando delle armi, un demanio planetario, un servizio sanitario mondiale, che l'umanità può sopravvivere. Il nostro scopo è quantomeno mostrare la differenza fra ciò che è impossibile secondo l'ideologia dominante e ciò che è soltanto improbabile, perché dipende dalla politica, dipende da noi, dallo sviluppo di un'opinione
Certo.
pubblica in questa direzione.
Allora, Roberta De Monticelli, ha sentito anche lei, prima Ferraglioli diceva che bisogna partire dal diritto esistente, riconoscere che non basta e da lì fare un passo avanti, no? Un passo verso la costruzione di un'alternativa rispetto a quello che è il presente. Su questo però agiscono delle forti pressioni e a lei voglio chiedere un'opinione su quelle pressioni che oggi arrivano non dal mondo militare che ha i propri interessi e che li vede soddisfatti nel riarmo, ma dal mondo, diciamo così, dei pensatori, i pensatori, quelli di questa destra tecnocratica, tecnologica che si fa vedere con nomi a volte sconosciuti, no? Peter Thiel, Alex Karp, Curtis Yarvin, nomi appunto per lo più sconosciuti, ma che teorizzano che la democrazia non è niente di più di un rumore di fondo, che i parlamenti vanno scavalcati, che i contropoteri, come ad esempio quelli della magistratura, debbano essere messi in soffitta e che a vincere debbano essere i monopoli, la concorrenza non serve più a niente. Verso questa costruzione filosofica, come ci si oppone, De Monticelli?
Ma il fatto soltanto che esista e che si diffonda, diciamo, dipende dal fatto che la nostra coscienza, in particolare la nostra coscienza morale, etica, ma quindi anche la necessità di informarsi, di sapere, di capire, è diventata un optional, ma lo è diventata per come funziona l'informazione, e non solo da noi, ma anche nei canali, diciamo così, più frequentabili un tempo. Oggi, quello che io avevo chiamato nichilismo, ma pervade le conversazioni, ma io ascolto geopolitici dire, non come dice Ferraioli, che il diritto come è ora non funziona perché non è garanzia e dunque bisogna modificarlo. No, sento dire che non è esistito mai, non può esistere e non c'è alternativa, se non è un discorso nichilistico questo. Ma io sento anche dalla sinistra venire cose che non sono ascoltabili, perché certo che il sanguinario Khamenei sia stato giustiziato, certamente sicuramente non suscita dispiacere, ma da questo a giubilare del modo in cui lo è stato, diciamo annegato nel sangue di 150 bambini più 700, 800, migliaia, non lo so, di civili innocenti, insieme a tutti i forcaioli del suo staff. È possibile giubilare di questo? Eppure io ho letto in giornali di sinistra che di questo è giusto giubilare. Santo Dio, questo vuol dire la tua totale dimenticanza della differenza fra, diciamo così, il procedere in termini formalmente e giuridicamente corretti e il tornare al tribalismo, diciamo così, dell'età del bronzo, avendo però come strumenti la tecnologia e le armi. Ecco, io questo voglio dire, che dipende molto da come anche la filosofia si è lasciata irretire in un relativismo senza limiti, in una diciamo nell'idea che siano opzionali i valori e i principi e che siano comunque relativi alle culture, quando tutta la nostra storia dimostra che la ragione consiste, la ragione pratica, in alcuni principi universalmente condivisibili e condivisi, che è proprio fra l'altro una parte della sinistra ad avere sdrammatizzato.
Senta, c'è una questione che voglio porre adesso per chiudere la nostra conversazione, purtroppo il tempo è quasi finito, vi chiedo una valutazione velocissima, rapida, De Monticelli e Ferraioli, e cioè una delle scoperte che si fanno attraverso il pensiero di questa tecnodestra è che per loro, per quel tipo di capitalismo, la democrazia praticamente può non servire più, non è più necessaria, e quindi in qualche modo si teorizza una società, un sistema che può vedere il capitalismo agire anche senza la democrazia, cosa che non è stata così fino a un'epoca precedente. Questo che cosa vi fa pensare? De Monticelli, in un minuto, e lo stesso tempo poi anche al professor Ferraioli per andare a chiudere.
Non rimangono che le nostre coscienze e le nostre azioni fuori anche dai canali istituzionali presenti, perché se questi non arrivano a raccogliere, a rappresentarci, a rappresentare l'orrore che sia pure troppo flebilmente oggi si manifesta, sia pure sui social, ecco, noi dobbiamo in qualche maniera trovare dei sistemi per ricostruire un soggetto politico, se quelli esistenti non sono capaci di ascoltare.
Ferraioli?
Tutto questo si chiama assolutismo, e cioè una regressione premoderna. Il capitalismo ha forme feudali, e cioè di identificazione del potere politico col potere economico, governano direttamente il mondo, e gli autocrati a forme di assolutismo politico e anche di fascismo. E questo nel momento in cui, senza precedenti nella storia, l'umanità rischia per l'appunto la estinzione, perché il riscaldamento climatico procede, ogni anno abbiamo un aumento dell'anidride carbonica, il pianeta finirà per essere inabitabile tra atroci sofferenze, e i nipoti dei nostri nipoti non potranno capire, non ci perdoneranno. Non perdoneranno il fatto di aver distrutto questo pianeta e di averlo trasformato in un inferno, o con guerre nucleari o semplicemente con uno sviluppo industriale insostenibile che porterà le temperature a 50-60 gradi, che farà praticamente sommergere tutte le città costiere e che porterà alla distruzione. L'umanità è una presenza effimera. E il suicidio rappresenta una prospettiva inevitabile se non ci sarà limiti, vincoli, se non ci sarà un risveglio della ragione, sulla base della quale rifondare appunto la convivenza civile sulla base dell'uguaglianza, del diritto, della pace, della tutela dell'ambiente, delle regole che abbiamo sperimentato nella costruzione della nostra democrazia, la Costituzione dopo la liberazione dal fascismo, significa limiti e vincoli ai poteri. Tutto questo sta entrando in crisi nel momento più disastroso della nostra storia. E quindi credo che lo sviluppo di un movimento d'opinione sia l'unica alternativa contro questo realismo volgare che naturalizza quel che accade come se fosse un fenomeno naturale, guerre, catastrofi, che sono invece il prodotto delle politiche, delle assenze di politiche, della sudditanza ormai di gran parte del mondo a questa follia autocratica,
professore,
dei nuovi padroni della terra.
Professor Luigi Ferraioli, grazie per essere stato qui con me stamattina. Ringrazio lei, come ringrazio anche la professoressa Roberta De Monticelli.
Grazie, grazie a voi.
Grazie a voi.
Buona giornata ad entrambi e grazie per averci dato, diciamo così, alcuni elementi che possono essere uno spunto per ulteriori ragionamenti. Voglio soltanto ricordare in chiusura un appuntamento per chi si troverà nelle prossime ore a Roma. C'è la presentazione della Giustizia, il caso Riace, una nuova edizione di un libro che ricostruisce appunto la vicenda di Mimmo Lucano e non solo, la vicenda processuale. Domani ci sarà la presentazione appunto di questa nuova edizione del libro a Roma alla Fondazione Giuseppe Di Vittorio in via Donizetti 7B. Saranno presenti tra gli altri gli autori, cioè Giovanna Procacci, Domenico Rizzuti, Fulvio Vassallo Paleologo, ci sarà anche il professor Ferraioli, Luigi Manconi, Diana Agostinello e altri per appunto presentare questa nuova edizione del libro che tratta la vicenda di Mimmo Lucano e il caso Riace, La giustizia e il caso Riace, un libro, un confronto pubblico che ci sarà appunto domani a Roma tra le 16 e le 19. Mi ero dimenticato di leggervi anche l'orario. È tutto, la linea adesso passa a dire a Rubini per Cult, noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.